Come sempre ci fermiamo sul Vangelo di Marco. Questa sera i versetti che facciamo sono dal 12 al 19, ovvero sono i 12-19 del capitolo 11 di Marco. È un po' che non ci vediamo perché abbiamo fatto saltare l'incontro di metà aprile e quindi sarà un mese, penso che non ci vediamo più. Comunque, 12-19 del capitolo 11, li possiamo leggere. È una parabola, o un episodio parabolico, possiamo dire così, molto particolare, molto conosciuto, ma anche molto particolare, perché è l'unico contromiracolo che si incontra nel Vangelo. A posto di dare la vita, dà la morte, Gesù. È la parabola del fico sterile. Poi dal 15 al 19 invece è l'episodio del venditori cacciati dal Tempio. La mattina seguente, mentre uscivano da Betania, ebbe fame. Avendo visto da lontano un albero di fichi che aveva delle foglie, si avvicinò per vedere se per caso vi trovasse qualcosa. Ma quando vi giunse vicino, non trovò altro che foglie. Non era infatti la stagione dei fichi. Rivolto all'albero, disse: «Nessuno mai più in eterno mangi i tuoi frutti». E i suoi discepoli l'udirono. Giunsero a Gerusalemme. Entrato nel tempio, si mise a scacciare quelli che vendevano e quelli che compravano nel tempio. Rovesciò i tavoli dei cambiamonete, le sedie dei venditori di colombe, e non permetteva che si trasportassero cose attraverso il tempio. E insegnava loro dicendo: «Non sta forse scritto: la mia casa sarà chiamata casa di preghiera per tutte le nazioni? Voi invece ne avete fatto un covo di ladri». Lo udirono i capi dei sacerdoti e gli scribi e cercavano il modo di farlo morire. Avevano infatti paura di lui perché tutta la folla era stupita del suo insegnamento. Quando venne la sera, uscirono fuori dalla città. Abbiamo detto la scorsa volta, ma è opportuno ricordarlo, che col capitolo 11 comincia il lento cammino verso Gerusalemme che lo porterà a morire, quindi possiamo dire che inizia da lontano il cammino verso la passione. Ed è interessante notare, l'ho fatto notare la scorsa volta, che Marco questo cammino lo descrive con delle giornate e ogni giornata la fa finire con questa notazione. Ad esempio, abbiamo iniziato con il primo episodio, al versetto 11 abbiamo: «E dopo aver guardato ogni cosa attorno, essendo ormai l'ora tarda, cioè sera, uscì con i 12 verso Betania, primo giorno». Il secondo giorno va appunto dal versetto 12 al 19, e il 19 finisce proprio dicendo: «Quando venne la sera, uscirono fuori dalla città, secondo giorno». È chiaro il riferimento alla Genesi, dove ogni giorno della creazione, vi ricordate, no? Genesi dice: «E fu sera e fu mattino». Primo giorno, e fu sera e fu mattino, secondo, e avanti così. Cosa vuole dirci Marco? Che proprio lì dove tutto sembra andare a morire, perché Gesù si sta dirigendo verso Gerusalemme, in realtà Gesù sta compiendo una ricreazione. Cioè l'opera di Cristo, l'opera dell'amore più grande che sta andando a vivere a Gerusalemme, ebbene, l'opera di morte e resurrezione è una ricreazione per l'umanità. Quindi c'è questo parallelo fortissimo tra Genesi e queste giornate che scandiscono l'ultima settimana in realtà di Gesù. Un altro aggancio all'episodio precedente. La volta scorsa, se vi ricordate, abbiamo visto il primo, appunto il primo giorno, dove il protagonista era un asino, l'asinello. Gesù aveva bisogno di un asinello. Abbiamo fatto un discorso sull'asino. Ed è una cosa molto importante, è proprio il fatto che si parla anche di luce in quel primo giorno. Nel primo giorno della creazione, nel primo giorno di Genesi, Dio crea la luce. Allora nel primo giorno di questa settimana importantissima, Gesù ci illumina sul senso dell'asinello, sul senso dell'asino. E questa è la luce che ci dà nel primo giorno. Perché? Perché senza la luce dei primi versetti noi non comprenderemmo quello che succederà a Gerusalemme sul Calvario. Cioè come se ci desse la possibilità di guardare quello che succederà il Venerdì Santo. E cosa succede sul Calvario? Gesù dà la vita, cioè si mette a servizio, il servizio massimo, verso l'umanità, rappresentato appunto dall'asino. Quindi l'asino diventa una chiave di lettura, una chiave simbolica di quello che succederà. E questo è importantissimo. Ecco, dubito che ci siano le sedie e tutto, però adesso le si va a prendere. Qua c'è la manovalanza che si muove. Attendiamo soltanto un attimo, così diamo la possibilità a tutti. Ecco, intanto dico questa cosa di quanto è importante quando si legge il Vangelo tenere a mente tutta la scrittura. Anche l'Antico Testamento, che è fondamentale, Marco, Giovanni, si rifanno continuamente, Matteo poi, si rifanno tantissimo l'Antico Testamento. Se a noi manca la chiave di lettura, in qualche modo ci manca molto, ecco, per leggere il Nuovo Testamento. Si portano le sedie a casa, se no. Non abbiamo voluto cambiare sala, però non pensavo che ci fosse tanti cristiani. Ecco, distribuisci pure, ma anche quelli piccolini, tanto ci fermiamo su Marco. Sì. Bene, siamo al capitolo 11 di Marco, i versetti sono quelli che vanno dal 12 al 19. Se la scorsa volta il protagonista era l'asino, l'asinello di cui Gesù aveva bisogno dell'asino, stasera vediamo che Gesù ha bisogno di qualcos'altro e ha bisogno di mangiare. Vedete, la mattina seguente, mentre uscivano, ebbe fame. È curioso che Gesù abbia fame. Voi capite che è una fame particolare quella di Gesù, ovviamente. Beh, sicuramente come uomo avrà avuto fame. Però Marco vuole ovviamente portarci a un livello superiore. E se dall'altra parte il protagonista era l'asino, qui il protagonista è un albero, l'albero di fichi. E poi il tempio. Sembrano due immagini molto distanti, in realtà, l'albero di fichi e il tempio. Cosa hanno a che fare? Perché vengono citate insieme? Ma ci sono delle forti similitudini, in realtà. Sulla pianta di fico ci sono tante foglie, ma uno che si avvicina alla pianta di fichi si spera di trovare dei fichi e non delle foglie. Nel tempio c'è tanto mercato, ma nessuna preghiera. Cioè, sia il fico che il tempio non danno quello che dovrebbero dare. O se vogliamo, non, sull'albero di fichi e nel tempio non si trova ciò che si spererebbe di trovare. Sono sterili entrambi. Sono sterili entrambi. E Gesù maledice e uno e l'altro. Teniamoli assieme, l'albero di fichi e il tempio, sono due realtà simboliche molto importanti. Ma fermiamoci sul testo. La scorsa volta abbiamo visto perché Gesù aveva bisogno dell'asino, perché l'asino, abbiamo detto, è l'animale del servizio. E cosa vuol dire? Vuol dire che per amare occorre servire. La declinazione più alta dell'amore è il servizio. Chi non serve non ama. C'è poco da fare. Allora, avere bisogno dell'asino, cosa voleva dire? Che Dio ha un unico bisogno dell'amore. Ha bisogno di essere amato perché? Per poter elargire amore. Ha bisogno di essere accolto, questo è l'amore, amore vuol dire accogliere, anzitutto, ha bisogno di essere accolto perché accogliendo l'amore, facendosi giungere, avvolgere, impregnare, inzuppare dall'amore, si diventa capaci di amare. Ecco, Dio ha bisogno di questo, ha bisogno che l'uomo, la sua creatura, per essere felice, perché l'unico modo per essere felice è amare, appunto, sia in grado di amare. Per questo che chiede di essere amato, per poter elargire amore, affinché l'uomo nell'amore possa essere pienamente felice. Ecco perché aveva bisogno dell'asino. Ha bisogno dell'amore che si fa servizio. Perché questo è l'unico modo perché l'uomo possa essere felice, e questo è il bisogno di Dio. Se vogliamo dire, l'unico bisogno di Dio è la felicità dell'uomo, l'unico sogno di Dio è la felicità della sua creatura. E l'uomo è felice soltanto se si mette a servire gli altri. Nell'egoismo c'è la morte, nell'accoglienza e nel dono c'è la felicità. Ora abbiamo detto ha fame. Ha fame di che cosa? Che il popolo, che la gente, che le persone, che le sue creature, appunto, diano frutti. Ha fame dell'amore degli uomini. Prego. Arrivano dappertutto. Ci sono delle sedie così.
Scusate tutti. Grazie.
Puoi prendere un Vangelo di quelli piccolini?
Adesso ascolto.
Ah.
Grazie.
Abbiamo detto che il Signore ha fame che il popolo ami davvero. È la fame di un genitore, ad esempio, che l'unica fame di un genitore, in fondo, è che suo figlio viva felice, e questa è la fame di Dio. Ha fame di frutti delle creature. Abbiamo detto che il frutto della creatura è la capacità di amare. Un uomo, una persona che non ama, è sterile, è infeconda. Che vita è quella che non si spende nell'amore? Ecco la fame di Dio, il desiderio di Dio, che noi sappiamo amarci gli uni gli altri. E la fame, quella vera, che Gesù deve aver patito, perché in Galilea in quell'epoca si pativa la fame, c'era il 98% di povertà assoluta in Galilea. La fame è una cosa seria: se mangi vivi, se non mangi muori. Quindi la fame di Gesù è una fame di, è una questione di vita o di morte. Se trova frutto su quell'albero, vive. Se non trova frutto in quell'albero, muore. E il frutto l'ha trovato in quell'albero? No. Quindi è morto. È morto perché? È morto affinché quell'albero potesse tornare a dare frutti. E l'albero è l'uomo, è l'umanità. Capite cosa ci sta dietro? Capite? Siamo a un livello simbolico molto importante. L'unico sogno di Dio è che l'umanità, la sua creatura, il figlio amato, cioè io, porti nella mia vita frutti, cioè viva dell'amore. L'egoismo, l'incentramento e la morte, l'uscita da me, il decentramento e la vita. Ecco, Dio vuole figli decentrati, che si comincino a prendere cura gli uni degli altri. Lì sta la fecondità. Dio vuole figli fecondi, figli vivi, figli che producano frutti, che vivono felici. Non li trova, non lo trova questa umanità. E cosa fa? Muore dove? Su un albero, l'albero della croce, affinché l'albero dell'umanità, l'albero umano, potesse tornare a dare frutti, perché era incapace, era sterile. Ecco cosa ci sta dietro l'episodio dell'albero. Perché l'albero tornasse a vivere dell'amore, a produrre frutti, lui muore sull'albero della croce. Vi ricordo che è iniziata la settimana che lo porterà a Gerusalemme a morire su un albero, il palo della croce. E lui, il vero frutto, tra l'altro perché l'albero di fichi? Perché siamo in Medio Oriente, siamo in un ambiente dove l'albero per eccellenza era il fico, perché il fico ha delle particolarità, le vediamo dopo, ma innanzitutto dà frutti dolci. Ed erano solitamente all'interno di una vigna i fichi, cioè al centro della vigna c'è l'albero di fichi che dà frutti dolci, gustosi, buoni, capaci anche di sfamare. Qui il livello simbolico è altissimo, la vigna è il popolo di Israele. Ora una vigna che non produce fichi, cioè dolci frutti, è una vigna che non arida, che manca il suo obiettivo. Avendo visto da lontano, siamo al versetto 13, avendo visto da lontano un albero di fichi che aveva delle foglie. Mi fermo un attimo sull'albero dei fichi, perché è importante, è bello. Anzitutto è il primo albero che dà frutti. Fa frutti senza fiori e senza foglie. I fiori sono i primi frutti stessi. E poi fa frutti tutta l'estate, tutta l'autunno, l'albero di fichi. Ed è anche l'ultima pianta che dà frutti. E anche d'inverno l'albero di fichi su un albero di fichi tu puoi trovare dei fichi secchi, dimenticati, non raccolti, ma ci sono. E quando tu non trovi nulla, non trovi un fico secco, è rientrato anche nel nostro linguaggio. Non trovare un fico secco vuol dire, ma è stranissimo, perché anche un albero d'inverno, tu trovi dei fichi, fichi secchi. Ora, c'è, è anche ironico, sembra ironica la cosa, si avvicinò per vedere se per caso vi trovasse qualcosa, bellissimo, Gesù si avvicina, muoviamoci sempre in ambito simbolico, vi trovasse qualcosa, ma quando si giunse vicino non trovò altro che foglie, il fogliame, non era infatti la stagione dei fichi. E beh, anche tu Gesù però. Però capite, qualcosa doveva trovare. Cosa vuol dire questo? Vuol dire qualcosa di molto importante. In qualunque stagione siamo chiamati a essere fecondi. In ogni stagione della nostra vita siamo chiamati ad amare, perché una vita senza amore è una vita morta. Noi non possiamo permettere che ci siano delle stagioni della nostra vita in cui non amiamo. Cioè Dio non può permettere che una sua creatura, che il figlio amato, cioè io, possa passare delle stagioni infecondo. Ecco perché non era la stagione dei fichi, ma in realtà è sempre la stagione dei fichi, è sempre la stagione di produrre frutto. La vita o è feconda o è morta, o è morta. Ogni tempo è tempo per amare ed è tempo per perdonare. Non c'è un momento in cui puoi permetterti di non perdonare. E lui si trova, pensate, ecco, anche a livello antropologico, no? Noi diciamo, vabbè, per adesso non lasciamo perdere, no? Quando si tratta di cominciare ad amare, no? A decentrarsi, quando dobbiamo intraprendere anche scelte importanti riguardo il perdono, ma lasciamo perdere più avanti si vedrà. Ecco, nell'amore non puoi dire più avanti. Ogni tempo perso di amare è un tempo perso. Il tempo rimandato nell'amore non può esserci, perché quello che tu non ami oggi rimane non amato in eterno. Quello che tu non perdoni oggi rimane non perdonato. È vero, potrai perdonare domani, ma quello che potevi perdonare adesso, se non l'hai perdonato, rimane non perdonato. Mai dire nell'amore ci penserò domani, oggi non me la sento. Rimandare nell'amore è pericolosissimo. E lui trova soltanto foglie. Voi capite che le foglie di fico hanno una storia lunghissima. Non è un caso che trova tante foglie su un albero di fichi. Pensate, chi sono i primi che usano le foglie di fico? Adamo ed Eva, per fare cosa? Per nascondersi, per coprirsi. Ci nascondiamo dietro delle foglie, ci nascondiamo dietro delle apparenze, quando l'unica cosa che ci verrebbe chiesta è quella dell'amore. Inventiamo un sacco di scuse. Ci copriamo dietro a dei discorsi, a dei che non stanno né in cielo né in terra. Sono tutti modi che scogitiamo per nascondere la vera essenza, ciò di cui invece veramente bisogno, che è soltanto quello di prendersi cura, di accogliere e di perdonare. Ce la cantiamo in qualche modo. E ogni volta che ce la contiamo, ce la cantiamo perché non vogliamo amare, è il momento in cui ci ricopriamo di
frascame.
Ed è interessante anche questo, viene a vedere, viene da lontano per vedere. È bello questo Dio che torna nella sua vigna, cioè nella nostra storia, per vedere se produciamo frutti. Non per cazziarci perché non li portiamo. Non è un Dio che cazzia il nostro. Ma è un Dio che piange piuttosto, se siamo infecondi. Perché abbiamo detto che ci stiamo autocondannando. È lui che torna a vedere e non trova, e non trova. Spera di trovare un uomo che si senta figlio amato e che comincia ad amare i fratelli. Questo è il sogno di Dio. E cosa fa? Fa un gesto strano. Rivolto all'albero disse: nessuno mai più in eterno mangi i tuoi frutti. È una maledizione. Ma non maledice l'uomo perché non porta frutti. Dio non maledice l'uomo. Non può maledire la sua creatura. Ma semplicemente attesta quello che vede. Non portare frutti nella propria vita è una maledizione. Non amare è una maledizione. L'unica maledizione che grava su di noi è quella di non portare frutti, di vivere una vita infeconda, una vita autocentrata, una vita egoistica. Questa è una maledizione. Ci stiamo maledendo da soli. E lui cosa fa? Non fa altro che attestare quello che trova. Ma è importante, perché ce ne rendiamo conto. La verità va detta. Abbiamo bisogno di un Dio che ci dica la verità, che ci metta di fronte alla no. Visto che noi ci nascondiamo dietro delle foglie di fico perché non vogliamo riconoscere che ci stiamo autocondannando, allora la sua parola, che è poi il Vangelo, ci dice: guarda a che punto sei. Se noi ci confrontassimo veramente col Vangelo, ci scopriremo fuori dall'amore. Ci scopriremo che non ci stiamo costruendo come creature, non ci stiamo costruendo come uomini e come donne. Allora è la parola che ci condanna. È la parola che ci condanna, nel senso che ci svela, ci rivela a che punto siamo. Lo dico anche in quel libretto che qualcuno ha già in mano, no? Sull'escatologia, sul dopo morte. Non ci sarà un giudizio di Dio. Noi siamo già giudicati, qui ed ora, in che modo? Col Vangelo. Basta leggere la parola, basta leggere il Vangelo e siamo già giudicati. È per questo che a volte forse va bene anche non leggerla. No? Ecco, non leggere la parola è semplicemente nascondersi dietro delle foglie di fico. L'ignoranza. Chi vive di ignoranza pensa di stare bene, ecco. Ma come mi insegnano i giuristi, la legge non ammette ignoranza. È una grande maledizione. E cosa fa? Abbiamo detto che maledice. È una maledizione nel senso che ci mette, è una verità, sta dicendo una verità. Ma lui cosa fa di fronte all'umano che non porta frutto? Lo fulmina, lo incenerisce, lo sgrida. No, lo vedremo dopo. Abbiamo bisogno di essere guariti da questa immagine perversa di Dio. Un genitore, quando vede che suo figlio non ce la fa, non lo condanna, non lo incenerisce, ma fa di tutto per migliorare la situazione. Anzi, è disposto a morire lui, pur di vedere il figlio vivente. Il genitore che è disposto a morire, pur di vedere il figlio entrare nella vita. È quello che Gesù fa. Ha scoperto l'umanità, l'uomo, che non è in grado di portare frutto, lui muore perché questo possa finalmente fruttificare. Questa maledizione Gesù adesso la prende su di sé. Perché il figlio non viva di maledizione, lui la prende su di sé, la porta sull'albero della croce e trasforma tutto in bene. Dio non ci maledice, Dio prende su di sé la nostra maledizione. Dio non ci fa del male, prende su di sé il nostro male. Dio non ci rende sterili della vita, ma prende su di sé la nostra sterilità, la nostra infecondità, e la porta sulla croce. È meglio che uno muoia per tutti, si dice nel Vangelo. È morto lui perché noi non potessimo più morire. Questo è avvenuto, questo avverrà qualche giorno dopo, il venerdì. E cosa fa? Finalmente giungono, perché questa scena del fico avviene fuori di Betania, e da Betania ci vuole niente, basta scendere il Monte degli Ulivi e si giunge a Gerusalemme. E qui abbiamo questa scena che, se ha spiazzato la scena della maledizione del fico, perché è un contromiracolo, sembra un contromiracolo, non dà la vita ma dà la morte, infatti povero fico, anche lui. Adesso abbiamo questa scena della violenza di Gesù. Qui Gesù esce dal canone dell'uomo dolce, che parla in maniera mansueta, che è mite, che non alza mai la voce, no? Questo, ecco, diciamo che esula un po' dal Gesù di Zeffirelli, ecco. Infatti entra nel tempio e si mise a scacciare quelli che vendevano, quelli che compravano, e comincia a ribaltare tavoli, a buttare fuori sedie, e impediva che si trasportassero cose attraverso il tempio. Curioso, cosa vuol dire? Lo vedremo. Ora, abbiamo detto che l'Antico Testamento è importantissimo per comprendere il Nuovo. Qui bisognerebbe subito cogliere un passo di un libro. L'ultimo libro dell'Antico Testamento qual è? Chi?
Malachia.
Brava. Mi stupisce, Alexia. Ma dopo due giorni di ritiro con me, sabato scorso e domenica, hai studiato tutto l'Antico Testamento. L'ultimo libro dell'Antico Testamento, quindi prima di Matteo, noi troviamo un libro poco conosciuto in realtà, cortissimo, solo i tre capitoli, che è il libro di Malachia. Chi era questo Malachia? Un profeta. È l'ultimo dei 12 profeti minori che troviamo nella Bibbia. È importante perché noi possiamo comprendere l'episodio della scacciata dal tempio di Gesù soltanto alla luce di Malachia. Ora, Malachia è una profezia, cioè Dio che parla in Malachia, e vi leggo dei passi del capitolo 3. È proprio un'idea proprio bella di Dio, Malachia non ce l'aveva, o meglio, non viene fuori proprio una bellissima idea di Dio. Siamo, è importante che sia l'ultimo, l'ultimo profeta, l'ultimo libro dell'Antico Testamento, perché vuol dire che ci si aspettava proprio imminentemente che queste cose succedessero, però arriva Gesù e le cose non vanno proprio come il profeta si aspettava. Dice, ecco Dio che parla, io manderò mio messaggero a preparare la via davanti a me, e subito entrerà nel tempio. In Giovanni, qui siamo già avanti a capitolo 11, in Giovanni entra, dopo Cana entra subito nel Tempio, sono al capitolo 2, quindi veramente succede qualcosa. Subito entrerà nel suo Tempio il Signore che voi cercate. Eccolo venire. E chi sopporterà il giorno della sua venuta? Chi resisterà al suo apparire? Egli è come il fuoco del fonditore e come la lesciva dei lavandai. Siederà per fondere e purificare l'argento, purificare i figli di Levi, li affinerà come oro e argento. Poi, versetto 19, sempre capitolo 13, ecco, infatti, sta per venire il giorno rovente come un forno. Allora tutti i superbi e tutti coloro che commettono ingiustizia saranno come paglia. Quel giorno venendo li brucerà, dice il Signore, tremendo, li brucerà fino a non lasciar loro né radice né germoglio. Per voi, che avete invece timore del nome del Signore, sorgerà con raggi benefici il sole di giustizia, uscirete saltellanti come vitelli dalla stalla, calpesterete i malvagi ridotti in cenere sotto le piante dei vostri piedi. Mamma mia. Ebbene. Gesù entra nel suo tempio. Questa profezia si realizza, è vero, si realizza. Dio entra nel suo tempio. Ma cosa fa? Purifica? Brucia? La lisciva era un detergente potentissimo, potentissimo, poteva corrodere se usato. Quindi cosa fa? Corrode? Distrugge? Incenerisce i malvagi? No. È bellissimo questo episodio di Gesù, perché innanzitutto Gesù entra nel Tempio e purifica la tremenda idea di Dio che c'è stata trasmessa dall'Antico Testamento, o se vogliamo da una parte di Antico Testamento. La malattia più grande che può prenderci noi credenti cristiani è quella di avere in testa un'idea tremenda di Dio, di un Dio che condanna il malvagio, che punisce il peccatore, che brucia i malvagi, avanti così. C'è questa idea. C'era al tempo di Malachia, c'era al tempo di Gesù, peccato che continua ad esserci anche oggi. Allora, ecco, Gesù ci purifica da questa idea di un Dio che punisce i malvagi. Ecco per cos'è la purificazione dal Tempio, del Tempio. La prima azione di Gesù nel Tempio è di purificarci da questa idea perversa di Dio. Se il fico maledetto rappresenta il male, l'egoismo, il non amore, il Tempio cosa rappresenta? Rappresenta il nostro rapporto malato con Dio. Perché non solo abbiamo un'idea perversa di Dio, pensato come giudice severo che brucia, che distrugge, che colpisce chi fa il male, che premia. Vuole cambiare, distruggere il nostro rapporto con Dio, giocato tutto sul commercio. Perché una religione che pensa al rapporto di Dio come un commercio non è una religione sana. Perché al tempo di Gesù, in quel tempio, cosa avveniva? Veniva una compravendita continua. è Giuseppe Flavio, un grande storico, ci racconta cosa avveniva in quel tempio. Era un immenso cortile, pensate che erano 500 metri, era mezzo chilometro di lunghezza e 350 di larghezza. E lì sopra si faceva di tutto, si commerciava con Dio, si offrivano sacrifici di agnelli, si sgozzavano agnelli, il sangue veniva riversato sugli altari, i poveri non potevano permettersi agnelli, a meno le colombe. Giuseppe e Maria hanno usato le colombe, erano poveri. E avanti così. Il commercio del do ut des. Io ti do, mio Signore, ma tu poi mi dai qualcosa. Io mi sacrifico anche per te, faccio qualcosa per te. Vado a messa la domenica, recito qualche rosario, dico tante preghiere, cerco di comportarmi anche bene con un po' di migranti, se possibile, ma poi io sono a posto con te, poi tu mi dai però, un po' di protezione, un po' di salute, un po' di protezione verso la mia famiglia, e poi chissà, quando morirò, un posticino me lo riservi. Ecco, questo è il commercio. E in quel tempio si commerciava molto, si commerciava e ci si arricchiva. Vedete che c'erano i banchi delle cambiavalute. Cos'erano i cambiavalute? Arrivavano al tempio di Gerusalemme uomini da tutto il mondo conosciuto allora, pagani, romani, quindi con monete romane, con monete greche, con monete. Però erano impure, non poteva entrare qualcosa di impuro al tempio, quindi alle porte c'era qualcuno che li cambiava, furbi. Voi capite che in un cambio ci si guadagna un pochino, ci fa la cresta. E si pensa che questa cosa dei cambiavalute avessero introdotti capitali immensi nel tempio di Gerusalemme. Capite che queste cose a Gesù non vanno giù? Cioè tu non puoi usare la religione per arricchirti. Non puoi usare Dio per il tuo tornaconto, non puoi usare il tuo Dio per i tuoi vantaggi. Ecco, questo è commercio. E se tu pensi di conquistare Dio perché offri qualcosa a Dio, perché pensi che il suo amore sia un prezzo da pagare, allora fai di Dio una grande prostituta, perché l'amore a pagamento si chiama prostituzione. E noi abbiamo fatto nel corso della storia, forse continuiamo a fare, di Dio una grande prostituta. Io ti do, anche a caro prezzo, ma tu che mi dai? Comprare l'amore. Ecco, e Gesù cosa fa? Li scaccia, li maledice, come maledetto il Tempio. Ma non perché ce l'ha con quelli lì, perché anche qui attesta quello che sta succedendo. Non può accettare, è un Tempio maledetto quello, come il fico era maledetto. E cosa fa? Li brucia? Visto che erano malvagi, li consuma? No. Morirà per loro. Morirà per loro. Lui è l'unico agnello immolato. Lui, salendo su quella croce, è l'agnello immolato. Cosa vuole dire? Che da quel Venerdì Santo in poi non ci sarà più bisogno di sacrificare nulla per attirarsi l'amore di Dio. Non solo bestie, ma neanche noi stessi. Con Cristo è finita l'epoca dei sacrifici. Non dobbiamo più sacrificarci per Dio. Che senso hanno i sacrifici? E ditemi se non è vero che qualcuno ha ancora sentito parlare di sacrifici nel cristianesimo. Bisogna sacrificarsi per Dio. Peccato che Cristo è l'unico a essersi sacrificato. Perché l'uomo finalmente cessasse di sacrificarsi per il suo Dio, lui si è sacrificato. L'unico. Non c'è più bisogno di sacrificio, perché Dio ti ama al di là di tutto. Dio ti ama e basta. Ti ama anche se tu non lo ami. Ti è fedele anche se tu gli sei infedele. Non ti abbandona anche se tu l'abbandoni. Sta con te anche se tu vai altrove. Questo grazie alla croce di Cristo. Perché l'amore è gratis. perché un amore, abbiamo detto, meritato, si chiama premio. Con Gesù su quella croce è finita l'epoca dei premi. È finita l'epoca del merito. Oggi va di moda la meritocrazia. Ebbene, nel cristianesimo non c'è nessuna meritocrazia. Dio non ti ama perché te lo meriti. Dio ama il malvagio come ama il santo, allo stesso modo. A qualcuno non andrà giù, perché si pensa santo ovviamente, ma per fortuna ci godrà quello che è un malvagio. E allora Gesù ci sta dicendo: guardate che non siete voi con le vostre buone azioni a salvarvi, vi salvo io perché vi amo. L'amore è gratuito, è grazia, l'amore è grazioso, ci ama per grazia, ci ama gratis. Ma come tutti i genitori, penso. Spero che non ci sia un genitore che ama il figlio perché se lo merita. Al massimo ogni tanto puoi dargli un premio al figlio, se sta promosso o se fa qualcosa di... Ma lo ami al di là di tutto. Allora Gesù sta vedendo che nel Tempio, al posto di esserci l'amore gratuito, c'è il commercio. Capite che siamo a livello simbolico. Ma quanta fatica ha fatto Dio per purificare quel Tempio, purificare il nostro Tempio, purificare la nostra idea di Dio. Noi continuiamo ad essere commercianti molte volte nei confronti di Dio e facciamo fatica. E poi c'è quella frase, vi dicevo, un po' strana del versetto 16: e non permetteva che si trasportassero cose attraverso il Tempio. Ho capito questo versetto grazie a Fausti. Silvano Fausti dice, fa notare, io non sono accorto anche perché non è che l'abbia visitato benissimo, nel Duomo di Milano, in una porta, nella parete laterale, c'è una porta che introduce dentro il Duomo. Nella parete opposta c'era una porta che permetteva di entrare dalla piazza e l'hanno murata. Perché? Perché a un certo punto, quando c'erano il mercato intorno al Duomo, per fare tutto il giro, al posto di fare tutto il giro della piazza, faceva che passare con bestiame e altro in mezzo al Duomo, no? E certo, è molto più comodo, arrivi prima. Stessa cosa che succedeva qui. Cioè usavano il Tempio come scorciatoia. Allora lui dice, non permetteva di trasportare cose attraverso il Tempio. Tradotto, Gesù non può permettere che si usi Dio per le proprie scorciatoie. Chiediamoci se anche il nostro rapporto con Dio è una scorciatoia, a volte. Quando usiamo Dio per raggiungere i nostri obiettivi. Quando ci riempiamo la bocca di Dio o delle cose di Dio per distruggere le persone. Non ci fosse Gigi, potrei dire, abbiamo usato Dio per uccidere migliaia di ebrei e musulmani durante le crociate. Cioè lui è un grande estremo difensore delle crociate. Ma voi sapete, no? In nome di Dio che abbiamo fatto fuori 50.000 ebrei e musulmani un giorno di agosto, della prima crociata del 1290, 50.000 persone, in bocca il grido Dio vult, Dio lo vuole. Usare Dio per i propri sporchi interessi. Usare il Vangelo per appoggiare le proprie ideologie, i propri cosiddetti valori. E oggi la Chiesa, purtroppo, ne è ancora zeppa. Quando la Chiesa fa politica, non col Vangelo sulle labbra. Ecco, questo Gesù ha voluto impedire questo. che non si usasse Dio, la religione, il Vangelo, per i propri fini. Strumentalizzare Dio è facilissimo, ma un Dio strumentalizzato diventa idolo. Fino a prova contraria è Dio che dovrebbe fare di noi quello che vuole, e noi invece siamo riusciti a fare di Dio quello che volevamo. Lo usiamo come un grimaldello, lo tiriamo in testa alla gente. Lo tiriamo in testa alla gente se non fa e non la pensa come diciamo noi. Magari dicendo, ma l'ho fatto per il tuo bene. È scritto nel Vangelo. E poi dice, insegnava loro dicendo, la mia casa sarà chiamata casa di preghiera per tutte le nazioni. In realtà in greco c'è non nazione, ma c'è genti, che vuol dire nazioni, ma genti si intende i pagani, bellissimo. Il tempio è un tempio di preghiera anche per i pagani, anche per i lontani. E saranno proprio i pagani i primi a conoscere veramente chi è Dio. I farisei, i sacerdoti, gli scribi, i puri, non riconosceranno mai il vero Dio. Sono i lontani i primi a riconoscere Dio veramente. Il primo a fare una professione di fede nel Vangelo è un centurione pagano, un romano, un disgraziato, quello che l'ha infilzato, l'ha ucciso. Eppure ha detto, questi è il figlio di Dio. È certo che i sacerdoti, gli scribi, i farisei, tutti questi, a questo punto lo vogliono fare fuori. Ma come? Noi col Tempio ci facciamo un sacco di soldi. La gente ci sta seguendo. È vero, le abbiamo tolto un po' di libertà, perché sgozzare agnelli, sacrificare colombe e piccioni per unirsi a Dio, beh, un po' di libertà l'hai tolta alle persone. Pensare che sia un sacrificio a unirti a Dio, un rito. Un po' l'hai tolto un po' di libertà, perché l'ignoranza non rende schiavi, l'ignoranza rende schiavi. Però vuoi mettere tutti i soldi che ci facciamo? Andrebbe letta di come contraltare il bellissimo episodio della leggenda del grande inquisitore del capitolo 5 dei Fratelli Karamazov. Questo bellissimo dialogo tra il grande inquisitore spagnolo e Gesù. Ma cosa sei venuto a fare? Sei venuto a rovinarci, a noi. Noi Chiesa, ci abbiamo messo secoli a chiedere la libertà delle persone in cambio di pane. Adesso ci siamo riusciti e tu vieni e come finisce? Tu domani mattina finirai a rogo, dice il cardinale a Gesù. Non potevi venire a rovinarci tutto. E quello che vogliono fare, cercavano il modo di farlo morire. Avevano infatti paura di lui. Della verità si ha sempre paura, della libertà si ha sempre paura. Meglio farlo fuori. Ecco allora un passo importante. E lui morirà veramente. Morirà veramente perché il fico possa tornare a dare frutti e perché gli uomini possano tornare a pregare veramente in maniera gratuita, gratis. Dio, cioè possano tornare a un rapporto bello, filiale, come di un figlio che vive perché accoglie l'amore del padre, del genitore, indipendentemente da tutto, ma soltanto in quanto figlio. Ecco, Gesù muore su quella croce, su quell'albero, perché tutto possa compiersi in pienezza, perché l'unico sogno che Dio ha, l'unica fame di Dio è che io, il suo figlio prediletto, possa tornare a vivere con felicità, in pienezza e con grazia.